La metafora è chiaro, tu sei mio leone, va bene, ecco, è chiaro, quindi sei coraggioso, sei bravo, ma vedete, lì ci sono punti comuni tra la persona chiamata così e quindi il modello, ma invece la metonimia non è modello, perché proprio è contiguità. Allora, non significa che alcune figure retoriche, di, ad esempio metaforiche, non hanno una origine metonimica, ma è diverso, quindi lì abbiamo una metonimia pura. Ora, di fatto che questo, queste due figure metonimiche, quindi incirconcisione o prepuzio, per delle cose in modo molto forte, prepuzio e d'altra parte quindi operazione di tagliare, quindi peritemno, significa tagliare tutto, va bene. Quindi queste due cose, vedete, due metonimie descrivono gruppi religiosi, gruppi opposti a causa di ciò che dicono l'uno dall'altro. Allora, il problema, è, come vi ho detto, è che c'è in mezzo la parola di Dio, in Genesi 17. È Dio che ha voluto la circoncisione, è vero, ma Dio che ha voluto la circoncisione senza, quindi, fare niente di più che di dire se qualcuno vuole appartenere alla tua discendenza deve essere circonciso per avere tutte le i privilegi, quindi, della tua discendenza, va bene, per essere membro della tua famiglia. È vero che Dio ha detto quello, ma l'ha detto senza esclusione, in un certo senso, esclusione vuol dire da parte degli non circoncisi. Dice, se qualcuno della tua famiglia vuol veramente essere della tua famiglia, deve essere circonciso. Per indicare che la famiglia, vedete, la circoncisione in Genesi 17, la circoncisione non è solamente quindi carnale. Perché? Perché significa che l'essere figli di Abramo non è naturale. L'appartenenza è collegata a un rito. E quindi è una operazione religiosa. E quindi Dio ne fa una cosa. Quindi significa che per il giudeo essere figlio di Abramo è collegato alla fede in Dio che chiede di essere circonciso. E non è una cosa naturale, come essere ebreo o di origine ebrea. Vedete, quindi questo è fondamentale, quindi anche per il giudeo. Quindi il giudeo non è giudeo perché è figlio di Abramo secondo la carne. No, 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 è collegato a una operazione religiosa e quindi è il rito che fa il figlio e questo era il significato. Ora vedete che tutto ciò che viene detto qui fa sì che tutto rimane a livello fisico, a livello esterno, però dice il testo, da queste cose, differenze esterne, quindi chiamarsi secondo l'assenza o la presenza di un pezzo di carne, queste cose hanno conseguenze forti a livello religioso. E ecco ciò che, ricordatevi che in quel tempo eravate senza Cristo. L'effetto di non essere circonciso ha avuto conseguenze enormi per quelli che non sono circoncisi. Quindi non è che la parola di Dio venga meno, no, no. Però questa parola di Dio deve essere presa nel senso forte, cioè la volontà di Dio è di avere figli non naturali. Figli di Abramo non naturali, ma i credenti sono figli di Abramo e credere significa entrare in un sistema religioso, ecco ciò che significava la cosa. Allora, quindi significa che se non siete figli di Abramo, se non, quindi non siete circoncisi secondo il rito religioso, non potete quindi godere o avere in eredità questi privilegi, quindi Cristo, la cittadinanza di Israele e quindi le alleanze e la promessa. Ecco, tutto ciò che dipendeva da questo essere figli di Abramo. Ecco. Quindi vedete, il nostro testo è molto forte e indica che di fatto per i non circoncisi mancava tutto. Ecco. Allora, vi segnalo solo una cosa, al versetto 12, senza speranza e senza Dio. Senza Dio non significa che i non circoncisi non avevano un Dio, anzi ne avevano troppi di dei, quindi perché avevano tutti i dei, politeismo, va bene, quindi, ma senza Dio vero, senza il Dio vero, ciò che significa il testo, va bene, quindi eravate senza il vero Dio, avevate un sacco di dei, quindi tutte queste dei che conosciamo nella letteratura antica, va bene, però non avevano la conoscenza del vero Dio. Ecco, quindi si va verso una, il fatto di essere quindi non circoncisi fa sì che non avevano né speranza né stato fermo, quindi cittadini, non avevano niente quindi a livello della loro quindi identità religiosa, va bene, e non avevano quindi non soltanto quello, ma non potevano conoscere Dio, ecco, essere senza Dio, senza Dio vero, quindi non conoscere il vero Dio, è la cosa la più terribile che si possa considerare, ecco. Quindi ora invece con Cristo Gesù, voi che un tempo eravate lontani, eccetera, va bene, quindi il rovescio si è fatto grazie a Gesù, ma vedete che adesso bisogna precisare com'è è avvenuto questo rovescio. Allora, lì dobbiamo, al nostro punto, quindi alla nostra quindi lettura, soffermarci sui versetti 14-18, che sono di una difficoltà abbastanza grande, perché apparentemente rimettono in questione un sacco di cose. La prima cosa è di vedere che quindi per la ennesima volta venne ribadito quindi che tutto si è fatto mediante Cristo. Cristo, nostra pace, come vi ho detto. Perché parlare di pace? Allora, prima domanda fondamentale, ma questo lo vedremo quando leggeremo la terza parte, il A', 19-21. Posso già dirvi una cosa che vi aiuterà a leggere questi testi, cioè vedete la forza di questo passo e di indicare, perché il passo può mantenere due cose: l'unità, cioè ciò che succede nella Chiesa adesso è totalmente inaudito, dice lui, cioè dai due Dio ha fatto una cosa nuova, e vedremo com'è, e vedremo perché, ma da una parte quindi l'unità e la novità sono totali, dall'altra i due gruppi rimangono due, cioè gli etnico-cristiani rimangono nazioni, e Paolo all'inizio del capitolo 3 non dice che abbiano cambiato di identità al riguardo. Sono in Galati, quindi non posso leggere il testo. Per questo io Paolo, il prigioniero di Cristo, per voi nazioni gentili, dice la CEI, va bene, quindi significa che sono ancora gentili, rimangono ciò che erano prima, e non di meno sono una cosa nuova. Vedete quindi a cosa significa quello? Significa che la Chiesa, seppur nella Chiesa, a livello sociale o a livello culturale, rimaniamo ciò che siamo, italiani, francesi, tedeschi, eccetera, eccetera, cioè rimaniamo ciò che siamo a livello culturale, sociale, eccetera. Non di meno, a livello ecclesiale, la nostra identità è del tutto differente. La Chiesa non consiste a diventare un popolo tra altri popoli, a cambiare di identità culturale, sociale, politica, eccetera, ma a vivere nella differenza delle culture e delle società, l'unicità della fede. Quindi la Chiesa, quale Chiesa e quale gruppo cristiano, unico e unificato, può vivere l'unicità nelle differenze. Significa quindi che nella Chiesa non c'è uniformità. Vedete, quindi questo testo è fondamentale, indica quindi che la regola nella Chiesa è l'unità nelle differenze, l'unità senza uniformità, e quindi ciascuno rimane ciò come la vocazione sua l'ha trovato, vedete, quindi nella situazione anteriore sociologica, sociale. Allora, sei schiavo, poco importa la tua schiavitù, e vedremo che ci sono esortazioni ai schiavi nel capitolo 5 e 6. Quindi sei schiavo, rimani schiavo, sei libero, rimani libero, non importa la tua origine sociale, perché allora, se diciamo che siamo una cosa unica e sola, dobbiamo cambiare di statuto, di statuti e di stato, non dice no, non è essenziale. La Chiesa, il vivere in Chiesa, si vive a un altro livello e non impedisce quindi di continuare una vita sociale, culturale, precisa. Quindi vedete, i due piani diversi ai quali si vive la fede. Quindi niente, cioè le origini rimangono, non devono essere tolte o sciolte, e a un altro livello l'unità può essere fatta. Quindi la differenza che prima dell'evento Cristo era radicalmente opposizione, perché non potevi se non essere o giudeo o gentile, e l'uno e l'altro non potevano andare assieme. Adesso possono andare assieme perché viviamo un altro livello, l'unità. Quindi queste differenze adesso sono di tipo superficiale, o se vuole di tipo secondario, e non più quindi opposizioni a una possibile quindi vita comune. Quindi questo deve essere fortemente quindi sottolineato. Questo testo è una bomba atomica, vedete? Cosa significa? Significa che ogni sforzo nella Chiesa per uniformizzare va contro l'unità. Vedete quindi cosa significa? Va bene. Spero di essere abbastanza chiaro. Ecco, va bene. Allora, torno ai versetti 14-18. Quindi, Gesù, pace. Ma vedete perché prende la parola pace adesso? Vedete pace? Perché la pace consiste, quando avete due popoli nemici, la pace tra l'uno e l'altro non fa che il primo diventa il secondo o che il secondo diventa il primo. Quindi l'uno e l'altro rimangono diversi. E vedete, le diversità rimangono a livello dell'origine. Tu sei gentile, rimani gentile. Tu sei giudeo, rimani giudeo. Non devi diventare gentile e tu gentile non devi diventare giudeo. Quindi la pace indica proprio il rimanere nelle differenze. Cioè la pace significa una dualità, un essere di fronte a un altro. Quindi vedete, quindi la pace non significa quindi la parola mi scappa adesso, ce l'avevo due secondi fa, ma se n'è andata. Quindi come si dice che un popolo viene forzato a prendere l'identità di un altro, dell'oppressore. Annessione, ecco, vedete, non c'è annessione. Quindi i primi non devono diventare gli altri, cambiare di stato, vedete, di carta d'identità. Quindi pace significa quello, ma significa accordo profondo. Quindi la pace, vedete, significa rispetto delle differenze. Ecco, primo punto. Secondo punto, Cristo lo strapace. L'oggetto della pace è Cristo, non è soltanto un accordo il cui o la cui origine sarebbe Cristo. Cristo come donatore di pace, come causa della pace. L'oggetto della pace è Cristo. Vivere la pace significa vivere Cristo, e la ragione per cui si può dire è la nostra pace. Vedete, si tratta ancora di una metonimia, però questa volta la metonimia non si dice lui è portatore di pace, no, è pace, perché la metonimia lì significa a vivere gli effetti della pace, e gli effetti della pace sono Cristo. Ecco, vedete, quindi la metonimia qui è forte. Vai. Quindi c'è qualcosa in comune tra Cristo e la pace, non soltanto è il portatore di pace, ma lui stesso è pace. Ecco, è forte. Bene. Quindi porta con sé, non è più l'effetto del peccato o l'effetto della maledizione, vengono su di lui, quindi, e lo distruggono, quale uomo, quale mortale, ma adesso è il contrario, l'essere Gesù Cristo fa sì che l'effetto pace viene su di noi. Quindi si diffonde su di noi, ecco. Quindi, questo però si fa in tre modi diversi. Ecco, le difficoltà vengono, le difficoltà adesso vengono. Dice il testo, colui, lui nostra pace, perché ha fatto dei due una sola cosa. Quindi, allora, ricomincio qui, vedete, quindi riprendo ciò che ho detto anteriormente prima del pasto. Vedete, non dice un popolo solo, a differenza di ciò che ci fa dire la CEI o la Bibbia di Gerusalemme, perché nel greco abbiamo un pronome neutro, en, una sola cosa. E quindi questa unica cosa, vedete, viene chiamata cosa nuova, en, non specificata. Per indicare che un po', non dice né un popolo né una entità, eccetera, dice una sola cosa. Cosa, cosa è cosa? La cosa, cosa è una cosa. Quindi è difficile definire una cosa che non ha definizione. Quindi vedete, e per indicare cosa? Per indicare che finalmente la novità ecclesiale non ha modello preciso, non ha un modello né giudaico né altro. Quindi siamo nel nuovo. E allora cosa? Il nuovo si diceva è nuovo. Ma spiegami, ma è nuovo? Beh, oh, è di più nuovo. Vedete, quindi non si può dire se no dall'inizio è nuovo. Non è lo stesso, va bene, ma però cosa è nuovo? Quindi, ecco, vedete. Quindi, allora, interessante vedere come il nostro autore cerca di mostrare, mediante le parole, l'aspetto inaudito dell'entità Chiesa. L'entità Chiesa. È la ragione per la quale evita tutti i termini che possono andare verso il modello popolo di Israele, sottointeso, perché il popolo di Israele rimane popolo di Israele, il popolo di Dio. Quindi, vedete, quindi, perché la Chiesa, e questa è la bellezza, la Chiesa è nata con la risurrezione, è una entità escatologica la Chiesa, e non può essere in più del popolo di Israele, che è una entità storica. La Chiesa non ha niente in comune con Israele al riguardo, perché nata dal costato di Cristo, nata dalla resurrezione di Cristo, nata con Cristo risorto come Chiesa. E quindi come Chiesa è una entità non mondana, non è mondana. Il popolo di Israele è mondano perché è nostro mondo, è un popolo tra altri popoli. Certo eletto, ma esisteva quale popolo prima di essere stato eletto? È stato eletto tra altri popoli. Quindi vedete, chiaramente il nostro testo vuole indicare che la natura della Chiesa è di essere escatologica, di indicare nel suo modo di essere e nel suo stato un al di là mondano. E quindi l'essere in Chiesa è compatibile, a causa di questo stato escatologico della Chiesa, è compatibile con differenze di origine. E perché? Perché possiamo vivere, e questo è il paradosso, possiamo vivere le differenze di origine a livello mondano in un modo escatologico. L'escatologia è ciò che fa l'unità tra diverse origini mondane. Ecco, quindi vedete, il nostro testo è di una forza incredibile. Però, ciò detto, abbiamo e dobbiamo fare una domanda. Se la Chiesa è stata creata, perché si tratta di creazione, vedremo, se la Chiesa è stata creata, quindi creata, vedremo quel tipo di creazione, ma è stata creata per Cristo, per mezzo di Cristo, alla croce, dice lui, è una entità quindi escatologica, non mondana, ma indica già per il suo essere la fine dei tempi. Viviamo ciò che vivremo alla fine dei tempi nella Chiesa. Va bene, se è così dipende totalmente da Cristo, siete d'accordo? Perché è l'effetto dell'atto creatore di Cristo. Cristo ci ha creati una sola cosa. Di chi è questo? Prende il suo tempo, questa mi dà la possibilità di respirare un po'. E quindi, se di fatto la Chiesa dipende totalmente e unicamente da Cristo, qual è il suo rapporto con il popolo storico di Israele? Vedete, quindi la Chiesa, essendo una entità escatologica, non ha più niente in comune con le entità mondane, tra le quali il popolo storico di Israele fa parte. E allora, diciamo, la Chiesa ha sempre una componente israelitica, perché ci sono giudeo-cristiani dentro. E quindi questo per Paolo è la condizione sine qua non dell'esistenza in Chiesa. La Chiesa, per essere veramente Chiesa, deve sempre avere nel suo grembo una parte giudeo-cristiana. Perché se non ce l'ha più, se manca questo ramo giudeo-cristiano, non è più Chiesa nella quale le differenze fondamentali di origine possono essere vissute in un modo quindi escatologico. Quindi vedete anche le condizioni fondamentali dell'essere in Chiesa. Ecco, allora, adesso leggo con voi il versetto 15, annullando per mezzo della sua carne la legge, quindi annulla la legge, fatta di prescrizioni e decreti per, attenti, creare in se stesso dei due un solo uomo nuovo. Quindi vedete la Chiesa definita non in termini quindi politici come popolo o etnici, una nazione quindi tra altre, ma come l'uomo nuovo. Si tratta di una vera creazione, quindi siamo qui, se volete, in altro modo come in Genesi 1, l'uomo creato, va bene, quindi l'uomo creato, va bene, questo uomo creato nuovo è l'uomo escatologico, quello che è nato con la resurrezione di Cristo, corpo di Cristo, va bene, e quindi e di più si vede molto bene che quest'uomo è corpo di Cristo, perché è di riconciliare tutti e due con Dio in un solo corpo. La Chiesa definita come uomo nuovo è come corpo, cioè corpo di Cristo, un solo corpo, per mezzo della croce distruggendo, eccetera. Quindi alcuni esegeti pensano che questo solo corpo è quello di Cristo in croce, ma non fa senso, lo mostro nel mio commentario, quindi questa interpretazione non fa senso, perché Paolo l'avrebbe detto in diversi modi, in altri modi, il fatto di insistere sull'unico solo. È chiaro che se tutto si fa nel suo corpo a lui, quindi il corpo suo è solo, ma dire in un solo corpo, il quale è parallelo a un nuovo uomo, fa sì che si deve capire che la parola soma è il soma ecclesiologico, quindi ecclesiale. E quindi vedete come Paolo quindi definisce l'entità nuova in termini sia di creazione sia di creazione carnale, quindi o se vuole corporale, la Chiesa come corpo. Va bene. E quindi è importante questo perché si vede che parlare di nuovo uomo o parlare di corpo implica una unità umana superiore a quella di un popolo. E vedete perché quando parliamo di un solo popolo, va bene, possiamo quindi dire che questo popolo va fino ai confini dell'umanità, ma è sempre mettere il popolo come un popolo tra altri. Va bene. Invece là abbiamo una sola umanità presa con un solo concetto. Si tratta dell'uomo nuovo, si tratta del corpo, quindi un solo corpo. Vedete, quindi una umanità presa nella sua corporalità, nella sua pesantezza, in ciò che è, però corpo di Cristo. E quindi solo queste immagini erano capaci di esprimere allo stesso tempo, quindi il fatto che tutti quanti, tutta l'umanità viene presa nella Chiesa, quindi raccolta nella Chiesa, quindi come corpo di Cristo, e che questa umanità costituisce il corpo di Cristo, nel senso in cui l'umanità visibile di Cristo risorto. Ecco. Quindi la visibilità e allo stesso tempo l'umanità intera ripresa, e non soltanto quindi un popolo scelto tra altri. Ecco. Quindi evitare questa denominazione popolo non ha niente di antigiudaico, perché proprio i giudei sono nella Chiesa, anzi la Chiesa è formata prevalentemente all'epoca ancora di giudei, anche se i pagani, quindi i gentili, l'hanno raggiunta, però è una Chiesa a 50% o 50%, quindi formata da giudeo e da etnico cristiani. E quindi non è che i giudeo-cristiani all'epoca fossero solo una minoranza. No, non ha, ma ciò che realizza il nostro testo è che l'unità non si è fatta né andando verso una parte né verso l'altra. Si è fatta a un altro livello, l'unità. Quindi non è per diventare, i giudei devono tutti diventare quindi etnici o, come dire le cose, quindi gentili, o i gentili diventare quindi giudei, no. L'unità si fa nel rimanere a livello sociale o culturale della stessa origine, ma può essere vissuta a un altro livello. Ecco, quindi è un modo geniale per esprimere la novità e lo stato, quindi, escatologico della Chiesa. Quindi vedete come questo nostro testo, per le scelte linguistiche che fa, indica come noi, quale corpo ecclesiale, dobbiamo vivere quindi l'unità ecclesiale. L'uniformità non esiste nella Chiesa. E tutto ciò che va in quel senso è controproducente, è chiaro. Quindi imporre, se volete, una cultura, una unica cultura. E questo è stato, diciamolo chiaramente, la tentazione di noi latini, vedete, di voler vedere in tutte le civiltà il latino, vedete, imporsi, e con il latino tutta la mentalità, quindi che va con il latino, cioè la, perché il latino una lingua è portatrice, vedete, quindi allora la latinizzazione della Chiesa, per il nostro testo, è un'aberrazione, va bene, è aberrante, va bene, abbiamo fatto il contrario, va bene, possiamo pentirci. Ecco, ma ciò per dire che la peculiarità della Chiesa è di poter vivere, quindi la Chiesa, se volete, non ha ad aver paura di mantenere le differenze, perché mantenere le differenze è l'unico modo in cui, rispettando la diversità delle origini, possiamo vivere l'unità vera, cioè vivere l'unità al livello voluto da Dio. Ecco, va bene. Ecco. Allora, nei versetti 19-22, quindi il testo è ancora forte, perché dice: se così dunque voi non siete più stranieri, quindi né ospiti, ma siete concittadini dei santi e familiari di Dio, edificati sopra il fondamento degli apostoli e dei profeti, e avendo come pietra angolare lo stesso Cristo Gesù, in ogni costruzione cresce ben ordinata, in lui ogni costruzione, eccetera, eccetera, in lui anche voi, insieme con gli altri, venite edificati per diventare dimora di Dio per mezzo dello Spirito. Quindi vedete, in questa finale, lasciamo le altre metafore e andiamo verso la metafora della costruzione, una metafora quindi del Tempio. La vedete, quindi lascia perdere le metafore popolo, eccetera, per prendere metafore corporali in mezzo, quindi, al nostro passo, e alla fine del passo va verso le metafore di tipo costruzione, edificazione. Quindi si tratta della Chiesa come edificio. Ma vedete, un edificio che cresce, una costruzione ben ordinata che diventa il Tempio del Signore. Significa che la Chiesa è il luogo in cui Dio abita. Dio si lascia riconoscere e si lascia pregare nella Chiesa. Quindi la Chiesa come luogo, come stabile, come costruzione, quindi come edificio in cui Dio abita, si lascia quindi riconoscere, pregare e vive. Ecco, quindi Tempio di Dio per mezzo dello Spirito. Abbiamo qui una definizione abbastanza forte della Chiesa come responsabile della presenza di Dio. Dio essendo presente nella Chiesa, la Chiesa deve manifestarsi quale al mondo come Tempio di Dio, come Tempio Santo. Quindi il modo in cui la Chiesa vive è indicativa della sua vocazione. Ecco, quindi Tempio, edificio. Ma vedete che qui è una cosa ancora molto forte come definizione, dire che la Chiesa è Tempio nella sua diversità, perché la diversità, quindi ogni pezzo di diversità, è una pietra dell'edificio, è bello, ma significa quindi che adesso il Tempio è vivo, quindi tutti i viventi formano un Tempio, quindi la Chiesa non è più un Tempio preciso dove si deve andare in pellegrinaggio, Vedete, quindi, anche se va bene, i pellegrinaggi li facciamo però in un altro spirito, ma vedete, quindi non si tratta più di trovare Dio in un luogo preciso. Dovunque ci sono credenti, là è Dio. Ecco. Quindi l'essere presente di Dio si fa in noi, in mezzo a noi. Ecco. Quindi la Chiesa come luogo in cui Dio si fa vivo, si manifesta e deve essere riconosciuto. Ecco. Allora, lì ci sono due osservazioni importanti al loro livello. Nel versetto 20, forse nei gruppi, quando rileggerete questa lettera, potrete soffermarvi, perché ritroveremo questo nel capitolo 3, che inizierò appena dopo. L'insistenza di Efesini, vi chiedo quindi rilevare questo punto, perché è un motto di Efesini. Vedrete, si parla spesso degli apostoli e dei profeti. Perché questo? Perché questo? Questo viene ribadito nel capitolo 3. Nel capitolo 3, nei versi, se lo vedete prima di me potete dirmelo. 5? Allora 5, ecco. Quindi versetto 5, è vero, sì. Quindi è stato rivelato ai suoi santi apostoli e profeti. E nel capitolo 4 è lo stesso. Allora, capitolo 4, di nuovo abbiamo 11. Ha stabilito alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, eccetera. Ecco, questo ritornello a apostoli e profeti è importante. È importante perché? Perché significa che siamo, o se volete, che finalmente la conoscenza del mistero, la conoscenza che dobbiamo avere quindi di Dio o di Cristo, è una conoscenza che ci è stata trasmessa dagli apostoli. E questo significa non ci sono rivelazioni se non, o se volete, le rivelazioni le abbiamo avute tutte per mezzo dei profeti e degli apostoli. Significa quindi che non ci sono più tendenze gnostiche nella Chiesa, o non dovrebbero esserci tendenze gnostiche. Significa, perché se un giorno un tizio si alza e dice io ho avuto relazione, vedete, rivelazioni particolari, vabbè, cito caro, è falso. Lo si può dire a priori. Perché? Perché sappiamo che tutto ci è stato dato e rivelato per mezzo degli apostoli e profeti. La Chiesa diventa apostolica e gli apostoli fanno adesso parte, vedete, della rivelazione. Cioè, si dice, il mistero di Cristo è questo, e questo mistero è apostolico. Perché grazie agli apostoli abbiamo avuto conoscenza di ciò che è Cristo e di ciò che è Dio. Quindi, vedete, significa che viene esclusa a priori ogni tipo, o escluso a priori ogni tipo di conoscenza che andrebbe oltre la trasmissione del Vangelo fatta dagli apostoli. Quindi, nella lettera a Efesini, il Vangelo diventa Vangelo apostolico. Non può essere separato dagli apostoli. E vedete, questo è una barriera contro ogni tipo di conoscenza gnostica o esoterica. Tutti quelli che vogliono avere quindi un gruppo un gruppo a parte, conoscenza a parte, quindi che il resto dei credenti non potrebbe conoscere o alle quali non potrebbe avere accesso, eccetera, viene escluso. Non c'è nella Chiesa niente esoterico e niente gnostico. Ecco, questo, vedete, quindi la forza di questo uniciato. Apparentemente quindi qualunque, attenti, anche questa è una bomba atomica, ecco, se possiamo così dire, va bene. Ecco, quindi vedete l'aspetto apostolico e profetico, perché questi due nomi, apostoli e profeti, sono messi sempre assieme nell'epistola. Non ho il tempo di dirlo, sarebbe molto interessante vedere perché i profeti sono messi o abbinati agli apostoli, ma potete leggere i dottori, ecco, va bene. Quindi questo secondo capitolo, vedete, in un modo molto forte indica come l'opera di Cristo e quindi la creazione della Chiesa, quale nuovo uomo, uomo nuovo e quale soma corpo di Cristo, quindi è del tutto quindi, inaudito. Ecco, quindi ciò che in Cristo si è fatto si è proprio escatologico. Ecco, quindi l'origine e lo stato della Chiesa e la vocazione della Chiesa, rivelare ciò che è Cristo e Dio, quindi la Chiesa come vocazione fondamentale. L'unità della Chiesa è stato il modo in cui la Chiesa manifesta la verità del Vangelo, è la ragione per la quale più che oggi, più che mai oggi, possiamo proprio capire quale è la posta in gioco del movimento ecumenico, va bene, perché Efesini ci lo ricorda, unità, unità, ecco. Ecco, quindi terzo capitolo adesso, possiamo arrivare all'uso, all'utilizzo che Paolo fa delle categorie di secondo grado, quindi va oltre. Vabbè, ecco. Allora, con questo siamo a pagina 5 della dispensa che avete sotto gli occhi. Quindi prendo adesso solo i primi 13 versetti, quindi vedete da 1 a 13, con una bellissima inclusione, vedete? Per questo motivo io Paolo, prigioniero di Cristo Gesù per voi, le nazioni, e arriviamo quindi al versetto 13, perciò chiedo che non vi perdiate d'animo per le tribolazioni per voi, le mie tribolazioni per voi, che sono la vostra gloria. Quindi si va dalle tribolazioni alle tribolazioni, ecco. E in mezzo avete la ripresa del capitolo secondo in termini misteriologici, quindi mysterion. Perché parlare e chiamare questo mistero? Questo è un po' più difficile, ma avete già forse superato l'appesantimento, quindi che è dovuto alla siesta, siete forse un po' più svegli, quindi posso forse cercare di spiegarvi le cose. Se non capite dovete alzare la mano, ecco, d'accordo? Chi non capisce dice basta, basta, quindi allora cercherò di esprimere le cose. Perché la categoria di mysterion? Prima di leggere. Ora, la categoria concettuale di mysterion è una categoria che viene nel nostro testo come nel testo di Colossesi che avete letto, che conoscete, quindi Colossesi alla fine del primo capitolo, 24 e seguenti, e nel capitolo secondo, quindi versetti 1 a 5, si parla del mistero, mistero, cioè Cristo in mezzo alle nazioni, eccetera. Perché parlare di mistero? Ora, mistero, perché? Perché, amici, se guarderete nella Bibbia una definizione della Chiesa, diciamo del gruppo fedele al Messia Gesù, Gesù di Nazaret, va bene, nostro Signore Gesù, Messia di Dio, figlio di Dio, eccetera. Non vedrete mai che il gruppo dei suoi seguaci debba essere chiamato suo corpo. Quindi questa categoria corpo kefalè, non essendo biblica, non ha valore. È una provata. Di contenuto nullo, perché non è biblica, non è biblica, e non di meno è stata rivelata, è rivelata ma non è biblica, è valevole o non lo è? Quindi vedete il problema, se le categorie utilizzate nella teologia non sono bibliche, non sono valevoli, e quindi tutto lì, in questo testo nostro, capitolo terzo, vediamo e abbiamo una riflessione sulla validità di categorie che non sono direttamente tirate dalla Bibbia. La teologia può fare a meno della Bibbia o deve essenzialmente ribadire categorie bibliche? O può andare oltre, applicare al gruppo Chiesa categorie che vanno oltre ciò che dice la Bibbia? Perché nella Bibbia non si parla del gruppo Chiesa. Allora, attenti. Quindi riflessione. La Chiesa, corpo di Cristo, categoria valevole, sì o no? Come fa il testo? Il testo ci rinvia a Daniele. Avete le vostre Bibbie sotto gli occhi? Allora, andiamo a Daniele. Daniele, capitolo secondo. Quindi, Nabucodonosor, quindi il re di Babele, l'imperatore, quindi ha in un sogno, quindi vede una immagine, quindi la statua, eccetera. Chiama i suoi veggianti e dice loro, va bene, ho fatto un sonno, quindi un sogno, ho avuto un sogno, scusate, durante la mia notte, quindi durante il mio sonno, ho visto qualcosa. Vi chiedo di dirmi cosa è. Ma tutti dicono, ma il re, eccetera, cercano di evitare perché non lo sanno, va bene. Quindi, allora, il re dice, va bene, e se non troverete, vi ucciderò tutti quanti, va bene. Quindi la cosa diventa un po' difficile, allora. Quindi la posta in gioco è solo la morte. Allora, cosa fa? Trovano i tre poveri ebrei, quindi Daniele eccetera, prigionieri, e dicono ma c'è uno di loro che se ne intende, quindi loro forse troveranno. E di fatto, vedete, ciò che il re ha sognato va non soltanto visto da Daniele, ma interpretato. Ora cosa dice il testo? Il testo dice, allora potete prendere il capitolo secondo, versetto 10. I Caldei risposero davanti al re, non c'è nessuno al mondo, quindi i Caldei stessi, quindi i magi di Caldea, quindi non c'è nessuno al mondo che possa soddisfare la richiesta del re. Difatti nessun re, per quanto potente e grande, ha mai domandato una cosa simile e ad un mago, indovino o caldeo. La richiesta del re è tanto difficile che nessuno ne può dare al re la risposta, se non gli dei la cui dimora è lontano dagli uomini. Quindi, impossibile. Inizierò lo stesso. Abbiamo la prima componente. Nessuno può con l'intelligenza parlare del mistero. Il mistero deve essere rivelato. Primo punto, quindi. Ma Daniele rivolse parole piene di saggezza e di prudenza ad Arioc, capo delle guardie, e quindi si ritirò e disse a Dio, del re del cielo. Versetto 19. Ci sono rivali al fondo lì? Va bene. Ecco, i piccini. Ecco, allora, quindi, sia benedetto il nome di Dio di secolo in secolo, perché a lui appartengono la sapienza e la potenza. Egli alterna i tempi e stagioni e ci depone i re e li innalza, concede la sapienza ai saggi, svela cose profonde o occulte, e sa quel che è celato nelle tenebre e presso di lui è la luce. Gloria e lode a te Dio dei miei padri, che mi ha concesso la sapienza e la forza e mi hai manifestato ciò che ti abbiamo domandato e ci hai illustrato la richiesta del re. Ora, cosa ha rivelato Dio a Daniele? Ciò che Dio non ha ancora rivelato, le cose future. Ecco il mistero. E vedete come, perché si utilizza allora la categoria di mistero in Efesini 2? Siamo nella stessa situazione di Daniele. E così come per Daniele o per il re di Babele, la Bibbia non poteva dare risposta. Quindi ciò che Daniele vede e capisce non è stato scritto prima. Le cose future sono cose del futuro e devono essere oggetto di una rivelazione, particolare, speciale, non ancora rivelata. E bisogna trovare qualcuno che riceva questa rivelazione. E quindi vedete, il modello è lo stesso. È fantastico perché un po' più avanti Daniele dice lo stesso, dice che Dio aveva previsto di non rivelare finora ciò che ti ha rivelato a te, re. È lo stesso dalle categorie di corpo e kefalè, testa, per la Chiesa e per Cristo. Ciò che adesso possiamo dire non poteva essere rivelato prima. È stato rivelato agli apostoli, così come a Daniele. Ha rivelato tempestivamente ciò che il re di Babele aveva sognato. Quindi vedete, il ricorso alla categoria di mysterion è un ricorso chiaro a ciò che succede in Daniele 2, perché è lì che la prima volta nella Bibbia utilizza la parola.